Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Facciamo oggi attenzione all'orazione che preghiamo all'inizio di questa Eucaristia, che ci parla del battesimo, dello Spirito Santo, del sangue di Gesù. Tutto questo dono si riassume, si rinnova per noi nell'Eucaristia, se ci pensiamo. Nell'Eucaristia riceviamo lo Spirito in virtù del sangue di Gesù, cioè della sua morte, che noi ricordiamo proprio nel centro dell'Eucaristia. Chiediamo di poter approfondire nella nostra vita, di poter comprendere di più, come ci dice l'orazione, questo grande dono.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 32-35. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 5, versetti 1-6. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio.
Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu re vittorioso,
abbi pietà di noi.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 20, versetti dal 19 al 31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.
Il Vangelo di oggi, una pagina così importante del Vangelo di Giovanni, raccoglie, mette insieme il giorno di Pasqua e l'ottava di Pasqua. Nella seconda parte del Vangelo, diciamo, è come oggi, è l'ottava, 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso, e quindi c'è l'episodio dell'incredulità e della professione di fede di Tommaso. E quindi questa seconda parte del Vangelo che abbiamo letto è proprio centrata sulla fede in Gesù risorto nella sua signoria e nella sua divinità, mio Signore e mio Dio. Ecco, nella prima parte, invece, che riguarda il giorno di Pasqua, abbiamo il contenuto riassuntivo di tutto ciò che in altri scritti del Nuovo Testamento è molto più espanso. Abbiamo la missione dei discepoli, abbiamo, se vogliamo chiamarla così, la Pentecoste, il dono dello Spirito ai discepoli per la loro missione. Abbiamo concentrato, cioè, in questa prima parte del Vangelo, il frutto della Pasqua di Gesù, secondo la luce profonda, ecco, dell'Evangelista Giovanni, che si distingue in questo, come vediamo da questo Vangelo, da tutti gli altri Vangeli. Ecco, fermiamoci un momento solo, su questo, su questi pochi versetti che sono un concentrato di tutta il messaggio e anche la riflessione dell'Evangelista Giovanni riguardo al significato e al frutto della venuta di Gesù. Abbiamo, direi, quattro cose, sarò molto semplice, quattro cose se vogliamo. Gesù appare ai discepoli e mostra loro pace a voi, con questo saluto, che è il saluto normale di per sé, ma che acquista una grande forza in bocca al risorto, pace a voi, è il saluto, ecco, mostro loro le mani e il costato, il fianco, certo per rifarsi riconoscere in altri Vangeli come in Luca abbiamo soprattutto questo punto, che era veramente lui, quello di prima, ma in Giovanni non è solo questo, perché dobbiamo ricordare come per l'Evangelista il fianco di Gesù, cioè il fianco trafitto di Gesù, perché è questo che vuol dire qui anche, mostrò loro le mani e il fianco trafitto, questo fianco trafitto per l'Evangelista Giovanni, dobbiamo ricordarlo, nel racconto della passione e della morte di Gesù è estremamente importante, tanto che l'Evangelista vi si ferma e insiste dicendo che quello che lui ha visto è vero, ecco, e che insiste dicendo che dice il vero perché anche voi crediate, e poi spiega ancora di più il significato di questa trasmissione citando due testi delle scritture. Il primo testo è quello, non gli sarà spezzato alcun osso, per dire che Gesù è l'agnello, è la vittima pasquale, che è la vittima pasquale il cui sangue espia, il cui sangue protegge, come il sangue dell'agnello, ed espia i peccati. Ed è per questo che esce dal suo petto, dal suo fianco, sangue e acqua. Tutti si sono sempre chiesti, è importante cosa significa sangue e acqua, e molta parte della spiegazione nella storia della Chiesa ha voluto identificare nel battesimo, nell'Eucaristia. Ma per l'Evangelista non è così. Non voglio dire che non ci sia un rapporto, l'ho appena detto all'inizio della Messa, fra battesimo, Eucaristia e la morte di Gesù. Ma per l'Evangelista, lo spiega lui, il sangue è il sangue dell'agnello, è il sangue che purificò, che salvò i figli di Israele simbolicamente, e indica che Gesù è l'agnello vero, la cui morte e il cui sangue ci ha redenti, ci ha purificati, ci ha salvati. E poi l'altra citazione, guarderanno a colui che hanno trafitto, è un testo del profeta Zaccaria, che ci dice, il profeta Zaccaria dice che è Dio che parla là, darò ai figli di Israele il mio spirito, uno spirito di consolazione e di supplica, darò il mio spirito su di loro e guarderanno a colui che hanno trafitto, lo piangeranno come il primogenito. Quindi sangue e acqua, lo spirito. Gesù, l'Evangelista vuol dire Gesù è l'agnello vero e la morte di Gesù è la fonte dello Spirito. Il dono dello Spirito dipende dal suo sacrificio. Questo l'ha già spiegato anche prima nel Vangelo. Ecco allora, Gesù qui mostra il suo fianco, perché tutto dipende dal suo sacrificio, tutto ciò che segue. Poi abbiamo la missione, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Noi dobbiamo notare qui soprattutto che è la stessa missione. Non sono due diverse, è la stessa. Come il Padre ha mandato me, e anch'io mando voi, a fare che cosa? Lo dice subito dopo, a perdonare i peccati. A perdonare i peccati. Il Padre ha mandato Gesù, e Gesù fino alla morte, per espiare, perdonare e offrire il perdono dei peccati, così i discepoli. Per questo i discepoli hanno bisogno di un potere, di una capacità di rimettere i peccati, e difatti Gesù dà loro lo Spirito. Ricevete, soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito, a coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi. Voi mi direte, ma poi dice anche a coloro a cui non lo rimettete non saranno rimessi. Io penso che non dobbiamo confonderci. Significa un potere. Questo c'è. La formula stessa è molto vicina anche a un'altra formula che troviamo nel Vangelo di Matteo, anche se non è la stessa. La formula ce lo dice. Si tratta di un potere, potere divino, ecco, che Gesù ha e che Gesù ha trasmesso ai discepoli. Il potere è sottolineato dal fatto della mediazione dei discepoli. Dipende da voi. Se perdonerete, sarà perdonato in cielo, questa è la formula che di Matteo, se non perdonerete non sarà perdonato, cioè Dio ubbidirà a voi. È molto forte, anche lì non bisogna poi stravolgere il significato, ma è molto forte naturalmente, indica il potere. Ma è chiaro che la missione è quella di perdonare i peccati. E per questo ricevono lo Spirito. Ecco allora, se vogliamo cogliere, io penso, proprio il centro di questa prima parte del Vangelo di oggi, di questa apparizione di Gesù, secondo il Vangelista Giovanni, dobbiamo proprio riassumerlo così, io penso. Dalla morte di Gesù, il dono dello Spirito, diciamo meglio, il dono dello Spirito, che qui è il potere di rimettere i peccati e che pervade tutta la vita della Chiesa. Non c'è un altro scopo, perché col perdono dei peccati viene data anche nuova vita, viene data la speranza futura, è un anticipo questo perdono dei peccati della vita futura, della trasformazione piena che Dio compirà mediante il suo Spirito. È un inizio. L'inizio è sempre il perdono dei peccati. E quindi in questo mondo, in questa fase, diciamo, in cui siamo, in primo piano c'è il perdono dei peccati. Poi rimane naturalmente la speranza della vita eterna, l'inizio di una trasformazione, ma la grande rassicurazione che noi abbiamo è il perdono dei peccati. Orbene, dice l'Evangelista, il dono dello Spirito, che è il potere di rimettere i peccati, dipende dalla morte salvifica di Gesù, dalla croce di Gesù. E quindi è un atto di fede nella morte salvifica di Gesù, interpretata, vista con gli occhi della fede e delle scritture, non come un evento che gli è capitato, una specie di tragica fine, o anche meno, forse una parte negativa della vicenda di Gesù. È morto, pazienza, però per fortuna è risorto. No, ma come la fonte, il suo sacrificio, che è il sacrificio volontario, che espia i peccati, è la fonte di tutta la vita della Chiesa e tutta la speranza che qui si concentra nel dono dello Spirito che rimette i peccati. Ecco, pensiamo che tutto questo va poi a finire continuamente dentro l'Eucarestia. Anche l'Eucarestia ci rimette i peccati, va bene, c'è anche un altro sacramento, ma questo non toglie che il sacramento fondamentale che rimette i peccati è l'Eucarestia, come il sacramento che provoca la vittoria sul mondo, sul male, è l'Eucarestia, come il sacramento che ci dà in anticipo la vita eterna nella comunione misteriosa con Gesù vivente nel segno sacramentale è l'Eucarestia. Poi ci sono gli altri sacramenti che specificano, che preparano, che sottolineano alcuni aspetti. Con grande gratitudine, al termine di questo grande giorno di Pasqua, preghiamo nel nome di Gesù, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo per le chiese, perché unite testimonino la morte di Gesù e la sua resurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
E perché portino ad ogni popolo quindi l'annuncio del perdono che Dio offre a tutti nel sangue di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i popoli che aspettano giorni di pace e di vita dignitosa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per chi ha ricevuto il battesimo in questi giorni e per chi lo riceverà in questo tempo pasquale. Preghiamo.
Ascoltaci,
e sempre per questa pandemia preghiamo per gli operatori sanitari, per i malati, per gli anziani, anche per i ragazzi e per chi ne soffre anche psichicamente. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per Tommaso, il nostro Tommaso che oggi compie 40 anni della sua professione. Ricordiamo anche Sor Chiara che ha ricordato il suo anniversario la notte di Pasqua, non era possibile ricordarlo. E poi i tanti altri che ricordano il loro matrimonio in questa domenica in Albis, anche due miei fratelli, Chiara e Giuseppe. Preghiamo.
E preghiamo sempre anche per tutti i bimbi, per quelli che frequentano il catechismo, per quelli che si stanno preparando alla prima comunione. Li prepari il Signore a ricevere il suo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le altre vostre intenzioni, quelle delle persone che ciascuno di noi vuole ricordare, le intenzioni di quelli che ci seguono, di lontano, sono collegati con noi qui, tutto presentiamo a Dio nostro Padre nel nome di Gesù, nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.